nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria che in fretta per le montagne della Giudea va a visitare la cugina Elisabetta. Penso che questo mistero della visitazione di Maria, che poi sfocia nel Magnificat, descrive perfettamente nel tempo della Chiesa, oggi in modo speciale, il cammino inverso che appartiene alla gloria di Dio. Il cammino inverso, vorrei dirvi, perché pensando alla gloria di Dio noi vorremmo andare subito in cielo. Il cammino inverso della gloria è quello dell'incarnazione, ma è proprio la gloria di Dio. Il mio modo di gustare la gloria, di gustare l'amore, di gustare le promesse di Dio è vivere questo mistero della visitazione. E questo mistero è il mistero chiave dei tempi della Chiesa che stiamo vivendo oggi. Perché visitare la cugina Elisabetta, visitare gli ammalati, visitare i carcerati, visitare qualsiasi persona, direi anche senza una fede esplicita, non impedisce all'amore di Dio di raggiungere il fratello e la sorella. Quello che ha mosso Maria, qualcuno dirà, era Gesù. Certo, certo che era Gesù. Ma era la gioia che ha scatenato Gesù in Maria. E questa gioia si è fatta sensibile subito della necessità della cugina, che era anziana ed era già al sesto mese. Maria si ferma parecchi mesi con la cugina Elisabetta e non pensate che parlavano sempre dei sistemi solari, della bellezza di Dio. Lavoravano, cucinavano, si volevano bene, raccontavano le cose che sentivano dentro, rendevano bella la vita come dono di Dio, erano sorelle e amiche in quel Signore che le aveva visitate entrambi. Allora questo mistero della visitazione ti deve portare a non domandarti chi è il mio prossimo. Non vi domandate chi è il mio prossimo, a chi devo fare l'elemosina. Non vi domandate che volontariato devo fare. Perché se fate così, voi vi mettete su un trono e allungate la mano ai poverelli che stanno attorno a voi. Il cristianesimo è perfettamente l'opposto. Non esiste cristianesimo se non si è tutti poveri. Tutti allo stesso livello, poveri, diseredati, afflitti, ma anche gioiosi, ma allo stesso livello. Maria non va dalla cugina Elisabetta pensando di essere una superdonna. Ma Maria sente la povertà della cugina, sorella della sua povertà, e cammina e va incontro a questa donna. Ma proprio questo è l'amore raffinato del Signore. Non immaginiamoci chissà che cosa. Poi se Dio ha fatto, sicuramente avrà fatto tanti doni a Maria mentre camminava. Ma quello che a noi ci interessa, che ci dobbiamo portare a casa, è che la carità è alla portata di ogni uomo e di ogni donna. Mi dispiace dirlo, ma spesso le occasioni della carità non le vediamo perché la vogliamo fare a modo nostro. Ma qualsiasi casa, qualsiasi istituzione, la carità non si fa solo nella sacrestia della Chiesa, perché abbiamo una mentalità troppo clericale. Voi laici siete più clericali dei preti, mi dispiace dirlo. Siete più clericali dei preti, rischiate di essere più clericali dei preti, perché quando tornate alla fede pensate che poi bisogna ripetere quello che fanno i preti. Non è assolutamente vero. Gesù Cristo non era un chierico, era un laico. La Madonna era una laica. Quindi quell'amore verso questa persona, quell'andare verso la cugina per te significa tutte le persone che puoi incontrare nella tua famiglia, andare verso la tua famiglia, senza stare lì a dire tutto il credo apostolico perché tu ti sei convertito. Quanto è disgustevole questa testimonianza che a volte facciamo, come se fosse uno strumento di potere la tua fede, come se tu dovessi dire all'altro o all'altra: vedi, tu sei ancora un reietto, tu sei ancora uno di serie B perché non credi come me. Ma quanto sarebbe bello se la tua presenza consolasse questa donna, quest'uomo, senza mettergli nessun peso, nessun precetto. Voi mettete sulle spalle di questa povera gente i vostri precetti e voi non li portate neppure con un dito. Questa è l'accusa di Gesù ai farisei e agli scribi. E noi rischiamo di diventare con una facilità grande farisei e scribi, che due giorni prima eravamo super peccatori, dopo ci siamo convertiti, diciamo. Non diciamolo più, ci siamo convertiti. Speriamo di convertirci l'ultimo giorno della vita. E andiamo incontro a tutti i poveri. Non lo dico in senso politico o sociale, non mi interessa questo. Ma se sta succedendo nel mondo questa situazione così, scusate, che dovevano pensare al tempo di Cristoforo Colombo, quando hanno scoperto le Americhe? Per secoli e secoli la Chiesa parlava di se stessa in un modo, dicendo la Chiesa è questa. Poi all'improvviso hanno visto che c'erano altri mondi. Pensate che crisi teologica e spirituale per la gente di allora. Ma vi rendete conto che crisi sapere che c'è un altro mondo? Tu hai predicato il Vangelo sempre pensando che tutto il mondo è quello che vedevi. E oggi che sta succedendo secondo voi? È un'altra crisi epocale. Quindi bisogna andare incontro con un linguaggio che non separa e che non discrimina. Io questo lo so che costa molto a noi, costa anche a me. Mi piacerebbe di più avere una fede tutta perfetta e avere un gruppo sempre perfetto che... Ma non è più così. I vostri figli, su 10 bambini, 9 sono di altre religioni. Vi rendete conto, sì o no? Allora, mica dico che dobbiamo svendere niente, ma quell'amore, quella fede, quel Gesù che è dentro di te è un amore assolutamente inclusivo di ogni uomo e di ogni donna. Gesù non ha paura di nessuna differenza. E perciò quella carità di Maria deve essere la nostra, eh? Maria aveva la fiducia, è andata incontro, non ha cercato chi è il suo prossimo, ma si è fatta prossima. Capite quella parabola quanto è importante? Si è fatta prossima. Fidatevi dell'amore che tocca il vostro cuore. Non fatelo diventare intellettuale, clericale e discriminatorio. Non fatelo diventare così, perché vi formerà, vi creerà tanta amarezza dentro. E questi sentimenti, appunto, discriminatori, creano infelicità nei cristiani. Questo è un mondo che noi stiamo accogliendo. Stiamo accogliendo altri fratelli, altre sorelle, altri modi di pensare che trasformeranno la mia vita. Ma non pensate che il mondo sia sfuggito a Dio. E così, anche riguardo... Adesso proprio vi apro il cuore, anche a tante mamme, tanti papà che dicono: mio figlio è cambiato completamente, mio figlio vuole diventare una donna, mia figlia vuole diventare un uomo. In questo momento io ascolto tante confessioni, tante situazioni così, dove i genitori sembra, non solo i genitori, tutti siamo un po' spaesati, capite? questo momento qui non è il momento delle accuse. Non serve a niente accusare i figli, accusare questo mondo, accusare questa mentalità. Questo è il momento dell'amore. È il momento dell'amore. Riconosceranno un vero cristiano, una vera cristiana, non perché porteranno attaccati ai capelli o alle frange del vestito tutti i dogmi della fede cristiana. Non pensate che sarete riconosciuti perché portate attaccati al vestito, ai capelli, tutti i rotolini della legge cristiana, ma perché profumerete di carità e di accoglienza. Qual è il senso dell'Eucaristia che tu ami tanto? Dimmelo. Qual è il senso dell'Eucaristia? Fate questo in memoria di me. Per chi è morto Gesù? Per quelli che credono solamente. È morto per tutti e per i lontani. Questo è il sacrificio della nuova alleanza. Per voi e per tutti. Allora, lo volete capire che dovete morire anche voi? Morire d'amore? Riconosceranno i cristiani perché moriranno d'amore, moriranno di accoglienza. Vi dico questa cosa qui, stiamo accogliendo nell'oratorio a Milano figli di qualsiasi tipo di religione, anche, e ci stiamo attirando da loro tutti, cioè loro non ci ringraziano, capite? Ma sentono dire ai genitori, quindi dai genitori e tante persone, che la Chiesa è ladra, che nella Chiesa i preti sono pedofili. Noi ci stiamo prendendo da questi bambini le accuse, tutta la sporcizia ci ricordano della Chiesa. Allora, io un giorno, non ci vado sempre, sono andato un giorno e ho pensato, questa è la Chiesa di Dio. Noi ci stiamo accogliendo questi bambini e ci stiamo prendendo la rabbia, la violenza di tutti. Perché loro vivono questa violenza dentro le case, la riportano a noi. Ebbene, questa chiesa che accoglie questo è la chiesa di Cristo, che non dà la vita a quelli simpatici e profumati, ma dà la vita a quelli che non profumano e non sono simpatici. Questa è la chiesa di Cristo, la chiesa del futuro. Quella chiesa invece che ti dà tutte le sicurezze, se vuoi seguila, ma probabilmente morirai con lei. Questa chiesa qui, stare lì, accogliere anche se non ti accettano. Ci vengono perché forse pensano che è conveniente per loro, li lasciano lì perché pensano che 50 giorni sanno cosa fare. Non ci danno i figli perché ci amano. Capite? Capite cosa sta facendo la Chiesa? Non ci danno i figli perché amano noi, amano la nostra dottrina. Ce li danno perché gli conviene. Allora noi abbiamo l'occasione di amarli gratuitamente. Ma scusate, che ha fatto Gesù con te quando tu puzzavi per i tuoi peccati? Cosa ha fatto? Ti ha amato. E tu sei rimasto sbalordito dall'amore misericordioso del Signore. Perché ti sei convertito? Perché ti ha letteralmente scioccato l'amore di Dio. Ma come fa ad amare me? E allora vedete, perché dobbiamo aver paura? Perché? È proprio così brutta la Chiesa di oggi? È perfettamente evangelica. È un pugno, è un pizzico di lievito. Volete andarvene anche voi? Dobbiamo amare, amatevi gli uni gli altri. E chiediamo alla Madonna che ci rendi gioioso, allegro, questo andare incontro a tutti. Ma vorrei dirvi che le difficoltà sono spesso segno che stai camminando sulla strada giusta. Anche questi figli che ci squarciano il cuore. State come il Padre misericordioso alla porta di casa e lodate Dio, la vostra fede attiri lentamente, misteriosamente, il figlio alla casa del padre. Rimanete sulla porta di casa a pregare come il padre misericordioso. I figli non possono resistere all'amore perseverante di una madre o di un padre. Questa grazia è assolutamente certa e l'avete già ottenuta. E non chiedete più niente, chiedete solo che ritornino alla casa del padre, perché questo è il desiderio del padre. E se trova una mamma che ha il suo desiderio, un papà che ha il suo desiderio, glielo realizza, no? Avete qualche dubbio? Padre nostro, che sei nei cieli.